Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicheremo questo martedì a un tema, a un grande tema, che affronteremo tutte le volte che non ci sarà una particolare urgenza dettata da un documento, un discorso, una lettera o quando uscirà l'enciclica del Santo Padre. E il tema è la dottrina sociale della Chiesa, che così come è raccolta e presentata nel compendio della dottrina sociale della Chiesa pubblicato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 2004 con l'approvazione di Papa Giovanni Paolo II, che allora era alla fine del suo pontificato, che si concluderà l'anno successivo nel 2005, e che volle fermamente questo testo, ancora oggi molto importante, anche se non è stato ancora aggiornato agli ultimi due pontificati, quello di Benedetto XVI, che cominciò proprio nel 2005, e quello di Papa Francesco, che si è concluso nel 2012, a cui è succeduto Papa Leone XIV, che anche dalla scelta del nome lascia pensare che dedicherà una parte importante dei suoi documenti, dei suoi interventi, del suo magistero proprio alla dottrina sociale della Chiesa, che qui è raccolta in una serie di capitoli che appunto espongono il magistero sociale, cioè tutti i documenti che sono stati prodotti dalla Chiesa sul tema della dottrina sociale. Ma che cos'è la dottrina sociale della Chiesa? Noi poco la conosciamo, purtroppo è assente completamente dalla vita pastorale delle parrocchie, dei movimenti, delle associazioni, mentre dovrebbe essere il punto di riferimento, la bussola per l'attività soprattutto dei laici cattolici impegnati in quella che Paolo VI chiamava la consecratio mundi, cioè la consacrazione del mondo, la trasformazione, l'immissione, nel mondo del Vangelo. Il Concilio Vaticano II chiama questa attività apostolica dei laici l'animazione cristiana dell'ordine temporale, cioè sostanzialmente mettere il Vangelo dentro la società, il tempo nel quale si vive, per trasformare il nostro mondo. Giovanni Paolo II diceva a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, cioè perché anche le società siano organizzate, la vita pubblica sia organizzata in modo tale da essere fedele al Vangelo e da rispettare il piano di Dio sull'uomo, che essendo un animale politico, cioè un essere che realizza se stesso attraverso le relazioni che costruisce con gli altri, ha una legge dentro il suo cuore che riguarda sia i suoi comportamenti con le altre persone come singolo, come persona, ma anche il suo comportamento come uomo pubblico, cioè appunto il comportamento sociale, il comportamento nella società. E come vedremo poi attraversando, cioè leggendo l'indice del compendio, vedremo come questo disegno di Dio sull'uomo e sul mondo, sulle società, è un disegno che va a toccare tutti i temi inerenti alla persona, dalla persona stessa, cioè il disegno di Dio sulla persona. La persona è il centro, è il cuore della dottrina sociale, tutto quello che riguarda la dottrina sociale, lo Stato, la politica, l'economia, le relazioni internazionali deve servire alla persona, perché poi lo scopo della Chiesa è la salvezza degli uomini, la salvezza di ogni uomo. E la salvezza del mondo, ma perché il mondo può influire sulla salvezza di ogni uomo. Questo è il disegno di Dio. E vedremo, appunto, dicevo, leggendo solo scorrendo l'indice, come la dottrina sociale della Chiesa tocchi tutti gli ambiti della vita umana. Ma a partire e avendo come fondamento e come meta, come scopo, la salvezza dell'uomo, di ogni uomo, la salvezza di ogni persona. Questo perché nella vita attuale, nella vita contemporanea del mondo nel quale viviamo, nel mondo occidentale, anche della nostra Italia, una cosa che è facile notare è l'assenza, soprattutto negli ultimi decenni, dei cattolici dalla vita pubblica. Come Chiesa, come Chiesa italiana, siamo diventati una minoranza. Una minoranza sono quelli che frequentano la Chiesa, anche se l'Italia è ancora una minoranza importante che non ha raggiunto i livelli bassi delle altre nazioni europee, però sempre di minoranza si tratta. I sociologi parlano di un 15% di italiani che vanno a chiesa la domenica per assistere alla messa, e un 15% sono milioni ancora di italiani, ma poi bisogna chiedersi, questo 15% che consapevolezza ha della fede che professa, che cosa pensa sui grandi temi della vita pubblica, compito dello Stato, le caratteristiche della società, la sacralità della vita, la centralità della famiglia, l'identità della persona, le relazioni fra gli stati. Ecco, che cosa pensa? È scritto nei documenti della dottrina sociale della Chiesa, la quale ci aiuta a farci un giudizio di quello che succede nella vita, e che sia un giudizio ispirato al Vangelo e al progetto di Dio sulla società. Progetto che non si manifesta soltanto nella rivelazione, cioè nella Sacra Scrittura, nella parola di Dio, e nell'insegnamento della Chiesa, ma si rivela anche nella natura. Cioè noi ricaviamo molte delle verità sull'uomo e sulla società semplicemente osservando l'uomo, osservando la persona. Anche da un punto di vista naturale, noi capiamo che ci sono dei principi, come li espresse Ratzinger, il cardinale Ratzinger, quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ci sono dei principi non negoziabili, cioè ci sono dei principi che devono essere sempre il fondamento di ogni attività pubblica, di ogni società. Non so, per esempio la sacralità della vita, l'indisponibilità della vita. La vita è indisponibile, è un bene che non può essere toccato da nessuna autorità, dal concepimento, cioè da quando un bambino viene concepito fino alla sua morte naturale, non affrettata dall'eutanasia. ma anche la centralità della famiglia fondata sull'unione indissolubile di un uomo e di una donna e aperta alla vita, questa comunità è la comunità base della società, che lo Stato deve proteggere, aiutare. E anche additare come modello, come qualche cosa che sia appunto il fondamento e non come tante volte appare nelle politiche degli ultimi decenni, tante volte appare che la famiglia sembra essere l'ostacolo che lo Stato vuole spazzare via perché appunto è un ostacolo al suo potere. Questo era quello che avvenne nei regimi totalitari del Novecento, in particolare nei regimi comunisti, ma anche nel regime nazionalsocialista, in parte nel regime fascista. Questo conflitto fra lo Stato e la famiglia, perché lo Stato vedeva nella famiglia un ostacolo all'educazione dei suoi cittadini, che voleva che fossero tutti conformi all'ideologia che lo Stato professava. La dottrina sociale della Chiesa spiega invece molto bene come tutto questo sia assolutamente immorale, cioè contrario alla verità e al bene dell'uomo, che ha bisogno della famiglia per crescere, per essere educato, per diventare, per capire che cosa significa l'amore, l'amicizia, la solidarietà, l'aiuto reciproco, eccetera. E tutte cose che impara e che deve imparare attraverso l'amore del papà e della mamma e che sono i responsabili della sua educazione di fronte allo Stato. Per cui lo Stato deve semplicemente rispettare, favorire, proteggere questa realtà che ha questo scopo essenziale e fondamentale di educare i futuri cittadini della comunità. E, dicevo, noi vediamo come oggi sia scarsissima la presenza pubblica dei cattolici, sebbene essi siano una minoranza, come minoranza potrebbero dare un contributo molto più importante di quello che danno. Ma questo è il motivo per cui questo non avviene, è che proprio i cattolici sono pochi, minoranza e divisi. Divisi non soltanto sulle scelte politiche, che potrebbe starci, cioè nel senso che rappresentano un ambito spesso molto opinabile, ma sono divisi proprio sulle scelte culturali, su quella fede che deve diventare cultura, come diceva Giovanni Paolo II, cioè sulla visione del mondo che risponde alle grandi esigenze, alle grandi domande della vita pubblica, e che sono proprio i temi che vengono affrontati dalla dottrina sociale della Chiesa, che però, non essendo insegnata, non può aiutare i cattolici a farsi un giudizio su quello che sta avvenendo e a essere anche uniti in questo giudizio, perché la dottrina sociale della Chiesa è una, cioè non è un'opinione. Può essere un'opinione, cioè ci possono essere opinioni diverse su come applicarla, su come applicare i principi enunciati dalla dottrina sociale della Chiesa nella vita storica, nella vita concreta degli stati, delle nazioni. Allora lì possono nascere opinioni diverse, ma non possono esserci opinioni diverse sulla dottrina sociale, perché la dottrina sociale della Chiesa è una, è la dottrina della Chiesa. Cioè è quanto viene insegnato dal Magistero della Chiesa e che questo compendio opportunamente ha messo insieme, anche se rimane un documento datato, che ha più di 20 anni di storia e quindi e soprattutto non prevede gli ultimi due pontificati che hanno avuto anch'essi molti interventi di dottrina sociale, per esempio l'enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, ma anche i documenti pastorali di Papa Francesco, penso all'Evangelii Gaudium e penso ad altri testi che hanno a che fare con i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Allora io credo che possa essere di aiuto a chi ci ascolta di riprendere questo documento, questo testo, il compendio della dottrina sociale della Chiesa, di farlo passare attraverso la lettura e la spiegazione soprattutto del suo indice e così un po' entrare nel merito di questa dottrina sociale della Chiesa. Nella speranza, qual è la mia speranza? La mia speranza è che qualcuno di autorevole nella sua parrocchia, nella sua diocesi, nei suoi movimenti o associazioni si ricordi di questo testo così importante, lo prenda in mano e lo faccia conoscere attraverso incontri, riunioni, letture, si può fare. Basta volere, ecco, il documento c'è, il testo c'è, è un testo autorevole, è un testo di magistero, ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando e ci aiuta anche a giudicare un po' quello che sta accadendo nella vita internazionale, nella vita anche della nostra patria, eccetera. Allora, io suggerisco, il testo si trova anche su internet, no? Fra i documenti importanti della Santa Sede indicati nel sito c'è anche il compendio della dottrina sociale, c'è il Catechismo della Chiesa Cattolica, che evidentemente è più importante, è un catechismo universale, ma che contiene delle parti esplicite relativamente alla dottrina sociale della Chiesa, se non ricordo male, commentando un comandamento, mi pare il settimo, dedica un certo numero di paragrafi appunto alla dottrina sociale. Prendiamo allora l'indice. L'indice comincia, vabbè, c'è un'introduzione e poi c'è una prima parte fatta di diversi capitoli. Il primo si intitola Il disegno di amore di Dio per l'umanità. Già questo titolo ci rivela molte cose importanti. Cioè ci rivela la natura della dottrina sociale della Chiesa, che a differenza delle ideologie non è un prodotto dell'uomo, ma è il riconoscimento che c'è un disegno di Dio sull'uomo e sulla società. Cioè mentre tutte le ideologie che hanno attraversato la storia del Novecento in modo particolare, ma anche prima, anche l'Ottocento, cioè che a partire dalla Rivoluzione francese sostanzialmente hanno dato vita a una lunga guerra civile in Europa per conquistare il potere, le ideologie sono quelle del secolo scorso, il liberalismo, il nazionalismo, il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo. Soprattutto il comunismo è stata la più organizzata, quella che è penetrata maggiormente nel cuore e nella mente di milioni di europei, che che hanno portato in giro per il mondo questa ideologia, riuscendo anche a portarla al potere in molti stati, a partire dalla rivoluzione bolscevica che nel 1917 portò alla rivoluzione russa e all'instaurazione del primo stato comunista. Ma tutti gli altri, nell'Ottocento e poi nel Novecento, tutti gli altri stati e partiti, diciamo così, fanno riferimento ad altre ideologie che in questi 2 secoli sostanzialmente si sono combattute per conquistare il potere e costruire il loro progetto di società. La dottrina sociale della Chiesa è altro, è il contrario di questo, cioè non è un prodotto dell'uomo. Quali sono le ideologie? Cosa fa Marx? Marx studia come far sì che la sua filosofia, basata sul materialismo dialettico, il materialismo storico, prenda il potere e trasformi, appunto, ideologicamente le persone attraverso l'adeguazione, attraverso la repressione, anche attraverso la violenza dello Stato che impedisce a chi non condivide quelle idee di esistere, di operare, spesso anche di vivere, purtroppo. Bene, allora, la dottrina sociale della Chiesa è contrario di questi sforzi umani per rispondere ai problemi dell'uomo, ma è il riconoscimento che Dio ha operato nella storia e opera nella storia. E si è rivelato agli uomini. La verità è nella persona del Figlio di Dio che si è fatto uomo, Cristo. Cristo è il Salvatore, non è uno dei tanti possibili Salvatori. Cristo è il Salvatore. Ma già nella natura umana, osservandola, noi possiamo trovare delle verità sull'uomo assolutamente importanti, che aiutano l'uomo a vivere meglio nella vita temporale e a raggiungere Dio Cristo nella visione beatifica nella felicità eterna, cioè quella felicità che non finisce, che non muore. Questa è la grande differenza. Cioè, il cristianesimo non è un'ideologia, ma è la ricerca della verità sull'uomo, che passa attraverso l'ascolto della parola di Dio, ma anche l'osservazione della natura umana, che è stata creata a immagine di Dio, quindi la natura umana ci dice qualche cosa su Dio, proprio perché la creatura è immagine di Dio. Questo ci spiega già il titolo della prima parte, no? Il disegno di amore di Dio per l'umanità. Dio ha un disegno di amore, cioè vuole la salvezza degli uomini, e noi dobbiamo, tra virgolette, semplicemente riconoscere questo disegno di amore, questo disegno di salvezza. Ascoltare, osservare, riconoscere, affinché diciamo, questo insegnamento penetri nella storia e cambi il cuore e la mente degli uomini, perché questo è in fondo lo scopo della dottrina sociale. Primo punto, l'agire liberante di Dio nella storia di Israele. La prossimità gratuita di Dio. Il principio della creazione e l'agire gratuito di Dio. Qui vediamo già una fonte assolutamente importante, la creazione, così come è raccontata nella Genesi, sicuramente, ma così anche come è osservabile dalla natura umana. Se noi guardiamo un bambino, impariamo tutta una serie di verità assolutamente fondamentali per la vita pubblica. Il bambino, per esempio, non è capace da solo di vivere. Ha bisogno del papà e della mamma, ha bisogno di relazionarsi con le due persone che gli hanno trasmesso la vita, oltre che al Signore che l'ha confermata. Quindi ha bisogno per nascere di un uomo e di una donna, di un maschio e di una femmina, ha bisogno per essere educato in modo equilibrato di un papà e di una mamma. Poi in molti casi, in alcuni casi questo non può non avvenire. Papà che muore, la mamma che muore, il papà che non c'è, la mamma che non c'è, tutti i problemi che oggi sappiamo che sono grandi e gravi, ma non devono portarci a dire, siccome molti bambini oggi hanno solo la mamma o solo il papà, o addirittura hanno due mamme o due papà, che confusione. Allora, questo è vero, ma il riconoscere che esista questo problema diffuso non deve portare a dire allora dobbiamo smettere di parlare dell'ideale, della meta, della verità sull'uomo, della famiglia, come molti piuttosto tristemente molti fanno, no? Anche molti cattolici. Cioè, non c'è più niente da fare, ormai tutto il mondo è stato conquistato dall'ideologia opposta, cioè il laicismo sostanzialmente. Non è vero. Cioè, i bambini non nascono laicisti, lo diventano, ma possono anche diventare cristiani. E ci sono anche dei grandi segnali di speranza. Pensate che fra una settimana, cioè un po' più di una settimana, nella notte di Natale e di Pasqua, quasi 20.000 adulti, giovani adulti, verranno battezzati nella chiesa di Francia, a Parigi. Cioè, mi direte, vabbè, sono quelli che non sono stati battezzati dai loro genitori perché hanno seguito la moda, cioè, beh, da grande decideranno loro. Può darsi, ma è comunque un grande segnale, che 20.000 di questi che non hanno ricevuto il battesimo oggi lo chiedano consapevolmente, perché studenti universitari, quindi ventenni. E questo non avviene soltanto in Francia, a Parigi, ma anche in altre città del nord Europa. È un fenomeno che viene dato come in crescita. È un grande segnale di speranza. Naturalmente, non illudiamoci che questo, anche immaginando che questo, e sperando che questo trend aumenti, continui, non speriamo che possa cambiare i connotati della società nel giro di pochi anni. Perché purtroppo, salvo miracoli, che però fa Dio, il processo di conversione di una società è lungo. Pensate quanti secoli ci sono voluti perché nascesse la cristianità occidentale, perché Carlo Magno divenisse imperatore consacrato dal Papa a Roma nella notte di Natale dell'Ottocento. Ci sono voluti 800 anni di evangelizzazione. Prima di persecuzione, poi di evangelizzazione, poi di trasmissione della fede, poi di approfondimento della fede, perché nessuno convince se non è convinto, nessuno dà quello che non ha, nessuno trasmette quello che non ha ricevuto o che non ha comunque appreso. Quindi questo è il principio di creazione, perché l'uomo creato a immagine di Dio, osservandolo, noi ci facciamo già delle idee importanti su qual è questo progetto di Dio. Secondo punto del compendio, sempre del capitolo primo della prima parte. Gesù Cristo, compimento del disegno di amore del Padre. In Cristo tutto si compie, è il centro, il cuore della storia. Progetto d'amore di Dio che passa attraverso la creazione e la scelta di un popolo, il popolo di Israele. Perché nella creazione, cioè nella Genesi, noi vediamo le vicende che sono relative ai primi uomini, no? Vediamo la descrizione del peccato originale che è importantissimo per capire la fragilità dell'uomo, la sua, come dire, disponibilità a fare il bene ma anche a fare il male. Perché il peccato originale ci ha feriti tutti, ha immesso dentro di noi la domanda alla quale bisogna dare la risposta. Io sto con Cristo o contro Cristo? Non ci sono neutrali. Io sto con Dio o contro Dio? Guardate che in tutta la storia dell'umanità la religione ha sempre avuto un ruolo importantissimo. Non c'è stata civiltà nella storia che non avesse al centro la religione. Poi la religione, che pure è una virtù naturale, cioè una virtù, è un atteggiamento della natura dell'uomo buono in sé, positivo, anche se professa una religione sbagliata, piena di errori, con tanti problemi, ma il solo fatto di essere religioso è positivo, cioè il solo fatto di riconoscere che esiste qualche cosa che va oltre di me, che è all'origine di me e che in qualche modo mi attende, perché si viene da Dio e si ritorna a Dio. Allora, Dio si sceglie un popolo, il popolo di Israele, e quando vediamo nella Bibbia il peccato di Adamo ed Eva, il peccato di Caino, un'umanità che fa disperare Dio e che allora si affida a Mosè, perdono, si affida a Noè per salvare e ricominciare da capo in qualche modo. E abbiamo il diluvio universale. E poi la ripresa che culmina in qualche modo con Mosè, che libera il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto e lo conduce alla terra promessa, nella quale non potrà entrare perché non è stato sufficientemente abbandonato nelle mani di Dio. E poi finalmente il compimento di tutto, l'Alfa e l'Omega, Cristo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, ci aiuta attraverso appunto la rivelazione anche a capire il collegamento fra l'Antico e il Nuovo Testamento, fra i popoli pre-cristiani e i popoli dopo la rivelazione. Cristo è il culmine, il cuore del disegno di amore, perché un padre che manda suo figlio a morire per la nostra salvezza non può che essere uno strumento del grande amore di Dio per l'umanità e direi per ogni uomo, ecco, non soltanto per qualcuno o per qualche popolo. Terzo punto. No, perdono, sempre secondo punto, la rivelazione dell'amore trinitario. Cristo ci rivela anche la caratteristica di Dio, uno e trino. mistero, mistero grande, perché una cosa non può essere uno e tre, ma può esserlo da punti di vista diversi. Allora, Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ognuno di essi è Dio, e però ognuno di essi ha una funzione speciale, un ruolo particolare da svolgere nell'economia della salvezza. E Dio rivela anche questa cosa che gli uomini non avrebbero mai potuto immaginare, perché sono due grandi misteri della fede cristiana, la Trinità e la morte, la passione, la morte, la risurrezione di Cristo, senza cui, come dice Paolo, vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Terzo capitolo, scusate, terzo paragrafo, la persona umana nel disegno di amore di Dio. L'amore trinitario, origine e meta della persona umana. Come dicevo prima, la persona è la meta, cioè la meta è Dio. Ma la persona è come dire, l'oggetto personale uno per uno dell'amore di Dio. Di ogni persona Dio vuole la salvezza e la santificazione. Noi cosa possiamo fare? Possiamo aiutarlo, dobbiamo aiutarlo in questo progetto d'amore. Non c'è nulla che possa far veramente bene all'uomo che non faccia bene alla persona. L'amore trinitario è origine e meta della persona umana. La salvezza cristiana per tutti gli uomini è di tutto l'uomo. Tutto l'uomo. Cioè l'uomo non è puro spirito, come non è solo materia. L'uomo è chiamato alla salvezza come singolo, come persona. Cioè, pur vivendo in relazione con gli altri uomini e costruendo attraverso queste relazioni anche la sua santificazione, e quindi la sua salvezza, tuttavia, ognuno di noi è una persona a cui Cristo parla. Parla a me, parla a te, parla a voi. Il discepolo di Cristo quale nuova creatura. C'è poi un passaggio che è il passaggio che si realizza attraverso il battesimo. L'uomo, diciamo così, naturale, selvaggio, ha chiesto il battesimo quando si è incontrato con la fede ed è, come dire, risorti a vita nuova, cioè gli sono stati cancellati i peccati, non gli effetti del peccato, cioè rimane sempre una persona fragile, ma gli sono stati cancellati, perdonati i peccati. Ed è entrato in una dimensione che può aiutarlo a conoscere sempre meglio se stesso, a salvare la propria anima e a costruire con tutti i doni di cui è disponibile, che ha nella sua disponibilità, dalla sua intelligenza, alla sua ricchezza, alla sua passione, alla sua grande conoscenza culturale, eccetera, a passare, diciamo così, all'ingresso nella vita comunitaria della Chiesa attraverso il battesimo, ma poi anche all'interno della vita pubblica, testimoniando la fede cristiana, perché è un soldato di Cristo, un un catecumeno che riceve il battesimo e quindi entra nella comunione della Chiesa. L'ultimo paragrafo, trascendenza della salvezza e autonomia delle realtà terrene. La salvezza viene da Dio, quindi viene dall'alto, dal secondo piano, viene dal creatore e dal salvatore. Dio vuole la salvezza dell'uomo, ma di ogni uomo. Ma prevede anche la legittima autonomia delle realtà create di cui l'uomo si serve per santificarsi e salvarsi, che sono tutte quelle modalità terrene, umane, che ci aiutano, ci permettono di vivere meglio. Bene. Mi fermo a questo punto perché vorrei rispondere un po' alle vostre domande. Abbiamo fatto un primo passaggio leggendo i titoli dei temi che costituiscono il compendio della dottrina sociale che, a Dio piacendo, e se non ci saranno altre emergenze, andremo avanti a studiare settimana prossima. Pronto?
Sì, pronto, buonasera. Sì,
Buonasera signora, da dove chiama?
io sono Laura e chiamo dalla Toscana. Buonasera.
Sì, buonasera
Ascolto
Laura.
sempre con, buonasera. Ascolto sempre con tanto interesse le sue lezioni del martedì. C'è tanta necessità e anche tanta ignoranza, secondo me, della conoscenza del Magistero, della Chiesa, della scrittura, dei documenti, e quindi la sua trasmissione è veramente costruttiva e indispensabile. Volevo fare soltanto una riflessione che mi è venuta così spontaneamente nell'ascolto. Quanto è importante lo sviluppo integrale di una persona, l'armonia di una persona, la pace del cuore, l'individuo che cerca Dio, che si risolve, che si realizza personalmente nel rapporto della verità come singolo, quanto è integrata questa realtà, quanto si integra, quanto si fonde, quanto è bella con la saggezza, con la bellezza, con la giustizia della società. Sono due cose che vanno completamente insieme e fuse. Quindi non si potrà mai dire che la religione e la fede, come si diceva, no? Una volta è l'oppio dei poveri, dei popoli. No, no, la fede è la luce dei popoli. La ringrazio infinitamente e ascolto la sua osservazione.
Sì, beh, effettivamente la fede è la luce dei popoli ed è qualche cosa che può diventare la vita dei popoli, non solo la luce che guardano, ma anche proprio la vita che incarnano. Se questo però presuppone che la fede diventi cultura, come diceva Giovanni Paolo II, la fede che non diventa cultura è una fede che non è stata accolta, non è stata approfondita, non è stata veramente vissuta. Ma cosa significa una fede che si incarna affinché possa essere accolta? Cosa vuol dire una fede che diventa cultura? Vuol dire che la vita mia di singolo battezzato e dei popoli ha bisogno di accogliere la fede affinché la fede diventi il criterio di giudizio delle persone. Non so se mi spiego bene. Cioè, perché un popolo riconosca la centralità della famiglia, per esempio, e faccia di tutto per proteggerla, per aiutarla, bisogna che i governanti, diciamo così, di questo popolo abbiano capito che in natura, cioè anche a prescindere dalla rivelazione di Cristo, perché potremmo avere a che fare anche con uomini che professano altre religioni, cioè che capiscano che perché ci sia il bene comune, il bene della comunità, bisogna che in qualche modo i principi dei 10 comandamenti vengano inseriti nella vita della società, diventino cultura, diventino criterio di giudizio. Sant'Agostino diceva a chi contestava, allora erano filosofi pagani o ebrei che contestavano la novità cristiana. E lui rispondeva e accusavano i cristiani di aver fatto cadere l'impero romano. Ma lui rispondeva così: ma pensate se tutti gli uomini di una nazione o del mondo vivessero rispettosamente mettendo in pratica i 10 comandamenti. Non sarebbe una vita perfetta, cioè dove tutti gli uomini si vogliono bene ai loro genitori, ai loro padri, alla loro patria, non rubano, non uccidono, dicono sempre la verità, non portano via la donna o la roba degli altri. Non sarebbe bello? Ecco, questa è molto semplicemente la dottrina sociale della Chiesa. Cioè il tentativo di aiutare una comunità nazionale, ma anche, perché no, mondiale, nella misura del possibile, a vivere i 10 comandamenti, a vivere il Decalogo, a metterlo in pratica, a farlo diventare criterio di giudizio della maggioranza di questa popolazione. E fare anche sì in modo che le leggi rispettino questo modo, questa fede diventata cultura. Ecco, questa è la dottrina sociale della Chiesa. Ci sono altre domande? Pronto?
Sì, buonasera, Lello di Avellino. Senta,
Sì, buonasera.
secondo lei, buonasera, secondo lei in che modo l'uomo può inserirsi nella vita trinitaria, cioè come quarto personaggio della creazione o come semplice creatura, diciamo, per sempre, in effetti, ecco, grazie.
Beh, sicuramente l'uomo nei confronti della Santissima Trinità è una creatura, non può ambire, non può essere sullo stesso piano, perché la Santissima Trinità è il grande mistero della fede, ma per quanto ne sappiamo poco, sappiamo che Dio è uno e trino, è padre, padre che crea, ab inizio, dall'inizio. Il figlio che rappresenta appunto il dono all'umanità per la sua salvezza, colui che si fa l'agnello sacrificale, colui che si carica dei peccati di tutto il tempo, di tutti i tempi, di tutto il mondo e spia il peccato originale, tutti i peccati fatti dagli uomini prima, durante e dopo la sua venuta, facendosi carico fino alla morte e alla morte di croce. Ma poi risorge. Risorge e vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. E affida a Dio Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, il compito di portare nel mondo il suo Vangelo, il suo messaggio, la sua salvezza. E siamo così alla terza figura, alla terza persona della Santissima Trinità. Quindi c'è un profondo legame. E poi c'è una continuità, no? Questo sicuramente. Pronto?
Pronto, buonasera. Senta, telefono da Livorno.
Buonasera. Sì.
Dicevo, il Signore Gesù ci ha salvato sulla croce, si è portato via tutti i nostri peccati di ieri, di oggi e di domani. Ma perché ci vuole la nostra collaborazione? Se Lui se l'è già presi i peccati nostri, non siamo già salvati e quindi, indipendentemente dai peccati che faremo, sono già perdonati, com'è questa cosa? Ha capito la mia domanda?
Sì. Beh, la domanda è importante, cioè nel senso che Dio non ci salva senza la nostra libertà, perché sennò non sarebbe una salvezza meritata, non ci sarebbe amore, come non c'è amore negli animali. Gli animali seguono il loro istinto, vogliono certamente il bene. Le mamme animali piangono in qualche modo per il dolore dei cuccioli quando vengono uccisi o ammalati, così. Ma non c'è alternativa per l'animale, per l'uomo sì. E se l'uomo non amasse liberamente, non meriterebbe nulla. Invece Dio vuole salvarci attraverso la nostra libertà. E la libertà è il segno dell'amore. Io amo quella persona anche se mi ha fatto del male, mi ha tradito. Io la voglio amare, vuol dire voglio il suo bene, volere il bene. Certo, ci sono molti casi in cui è molto difficile amare. Che significa perdonare. Però qui entrano in gioco le beatitudini, entra in gioco l'essenza della nostra fede, dove vediamo che questo processo di scristianizzazione che ha colpito in profondità il nostro paese, anche il frutto del fatto, anche, non dico che sì, però è un po' frutto del fatto che noi non abbiamo studiato la nostra fede, non l'abbiamo approfondita, come dice il Concilio, non l'abbiamo fatta nostra. E questo ci toglie un po' la freschezza di fronte alle tante sfide a cui la fede oggi è sottoposta. E bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna fare fatica. Bisogna che queste verità entrino dentro di noi e orientino la nostra vita, spingano la nostra vita nella direzione giusta. Coraggio e buona settimana. Prima di Pasqua ci vediamo ancora.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.